diventare famoso da prete per un libro di cucina, capite che è al limite dell'imbarazzante, ecco. In realtà nessuno mi ha mai chiamato a presentare i libri miei sulla catechesi, quelli seri di spiritualità, nessuno gliene frega niente dei miei studi filosofici, proprio zero assoluto, ma invece della cucina se ne parla, fino a essere davvero imbarazzante. Cioè io, appunto, come diceva prima Arianna, oggi del cibo se ne parla, se ne discute, se ne fotografa, se ne scrive, se ne... E si rischia di non mangiare. Alla fine si rischia di non mangiare. È una delle osservazioni che hanno fatto alcuni che studiano la comunicazione di questo tema. Tutto ciò che ci fanno vedere, e facendo un libro di cucina ho dovuto sperimentare cosa significa fotografare una ricetta, è tutto immangiabile. In televisione nulla di quello che è cucinato è mangiabile. Le fotografie che vediamo del cibo sono tutte fotografie assolutamente immangiabili, perché per mantenere quei colori bisogna non cuocere, bisogna, cioè, sono tutta una serie di tecniche che uno impara e scopre. E questa è la cosa che ha fatto scattare nel dialogo con un'amica che poi ho riportato, esattamente questa cosa. Ma alla fine noi appunto parliamo di cibo, discutiamo di cibo, vediamo il cibo, raccontiamo, ma lo mangiamo. Perché diventa la forma prima con cui affrontiamo il cibo in una maniera umana. Infatti ecco che il primo capitolo l'ho voluto proprio chiamare così, cibo da mangiare. Torniamo a sederci e a mangiare. E a mangiare perché ne abbiamo bisogno. Perché questa cosa poi ci riporta e ci consegna subito non semplicemente a un'esperienza estetica, non semplicemente a un'esperienza vagamente intellettuale, neanche semplicemente politica come alcuni cerchieni, peraltro necessari, ci impongono sulla questione, ma su una questione fisica, corporea. Mangiare vuol dire tornare a fare i conti con la nostra fisicità, con la nostra corporeità, con la nostra corporeità che ogni tanto si ribella, come dicono a Milano, ti si ripresenta, no? Si ribella a quello che gli imponi, con una corporeità che si fa sentire. Pensate com'è paradigmatica l'esperienza della fame. Noi siamo un po' complicati, viviamo in un tempo in cui raramente si ha fame per un'iperabbondanza di cibo, no? Ma la fame, guardate che se ci pensate è una cosa grandissima, è qualcosa che non gestisci tu, ma che ti si presenta. È una cosa che mediamente ti si presenta in una maniera violenta, no, di colpo. È una cosa interessante, clamorosamente legata allo sguardo. Perché prima passeggi davanti alla pasticceria e di colpo, no? Si muove questa cosa ed è sostenuta dall'olfatto. L'ultimo dei sensi che riguarda il cibo è il gusto, ma è l'ultimo. Come questa cosa ti prende e come questa cosa, che è la forma con cui noi sperimentiamo e viviamo il desiderio, come qualcosa che non riusciamo a gestire. Come qualcosa che dobbiamo, cioè scusate, che non possiamo deliberare, come qualcosa che ci pare davanti, come qualcosa che ci coinvolge, ci prende dal di dentro, come questa cosa in realtà dice della nostra vita, del nostro bisogno di relazionarsi, della nostra certezza di non bastare a noi stessi. La fame è la dimostrazione più fisica del nostro non bastare a noi stessi, e allora bisogna mangiare. Col rischio, perché poi c'è la forma defigurata della fame si chiama gola. Quando noi vogliamo chiudere questo desiderio, quando vogliamo gestirlo noi, quando vogliamo fare in modo che non ci sia più. E allora la gola è micidiale, diventa questa brama, i tecnici la chiamano la saturazione del desiderio, quando la riempiamo, ed è un vizio. Perché è il modo con cui vogliamo in qualche modo impedire e bloccare il nostro aver bisogno di qualcos'altro. Nel momento stesso che ci si siede a tavola e si inizia a mangiare, si fa i conti con la nostra umanità. Ma di più, si fa i conti, ed è l'altro passaggio credo un po' di questo libro e di tanti pensieri anche prima, a partire dalla Bibbia, della cucina della Bibbia, della cucina della vita dei santi, in questo nuovo di una storia della Chiesa per ricette, si fa i conti in realtà col fatto che questa esperienza, che è una delle esperienze antropologiche fondamentali, in realtà rivela qualcosa del mistero stesso di Dio. Leggete Giovanni 6, quando Gesù parla della manna, di questo cibo che c'è, che è un dono, che è un dono che non si può possedere, perché se lo prendi per due giorni ti marcisce, mi spiace, non si possono fare scorciatoie, ma di un cibo che non ti basta, che ogni giorno devi rimangiare, fino a quando Gesù dice, e già invece io sono il pane della vita, e chi mangia di me no, alla vita eterna, non avrà più fame o non avrà più sete, come lo dice alla Samaritana, no? Questa esperienza fondamentale del mangiare che ci rivela qualcosa di quello che siamo e qualcosa del mistero di Dio.
Grazie, Don Andrea. Don Andrea lavora al Pontificio Consiglio per la Famiglia e quindi una domanda proprio che vorrei spendere, visto che in questi incontri del biblico molto è dedicato anche agli adulti, è dal tuo punto di vista, che comunque è un osservatorio mondiale, quindi non solo sull'Italia, cosa possono portare i bambini rispetto a tutto quello che accade in cucina e attorno alla tavola? Una cosa bella che emerge dal suo libro è che se iniziamo a stare attenti a quello che accade rispetto a noi stessi in cucina e attorno alla tavola, ci rendiamo conto di qualcosa di inedito che ha a che fare con la nostra personalità, perché forse lì è il momento più vero, quello in cui viene fuori qualcosa di noi che magari nascondiamo in altri ambiti. Allora, ancora di più i bambini, che sono sempre veri, no? Cosa portano in questi momenti, visto che per ogni capitolo hai dedicato qualcosa di specifico per loro?
Non so se, credo di sì, è facile, ma far da mangiare quei bambini è divertentissimo. È una cosa che nella mia vita precedente, nei miei 25 anni di oratorio, ho fatto da mangiare spesso e volentieri con bambini e ragazzi, ed è bellissimo perché loro portano anzitutto una curiosità. Guardate che, soprattutto quando sono ancora piccoli e vedono alcune cose per la prima volta, davvero è bello, hanno un occhio colmo di stupore davanti alle cose che capitano e accolgono. E portano dentro una domanda, una continua domanda. Quando li si sollecita, i bambini, i ragazzi continuano a domandarti, no? A chiederti. E io credo che nell'esperienza del mangiare, del cucinare insieme con i piccoli, ci sia una delle grandi occasioni di trasmissione della cultura e della tradizione. Pensate all'immagine di una nonna che tira la pasta, no? E che la tira con i nipoti, che la tirava con i nipoti, o che fa una torta. In quel momento la nonna magari si spiega anche come si fa, ma in realtà racconta altre cose, magari racconta della sua nonna che tirava la pasta. E guardate come dentro a due uova e due etti di farina si giocano in realtà tre generazioni, cinque generazioni. C'è questa, proprio perché è una cosa esperienza, è una cosa estremamente umana, nel condividere l'esperienza del cibo si condivide l'umanità, quello che siamo, quello che desideriamo, quello che vogliamo fare, quello che si spera. E quindi questi bambini portano questa domanda, no? Questa domanda sul perché, su che cos'è, sul perché succedono certe cose, su come mai, su perché ne abbiamo bisogno, sulla storia che c'è dietro. Una delle cose che ricordava e su cui ho dovuto lavorare molto è come si introducono i bambini ai gusti e ai sapori strani, no? E allora una delle attività è decostruiamoci una storia dietro, perché quando c'è una storia, che è anche questa cosa che al momento ci sembra un po' particolare o no, il gusto estremamente che ci lascia perplessi, e invece c'è una storia che ci aiuta a decodificarla, a riconoscerla, a sperimentarla. Però dall'altra parte bisogna anche dire, io ci aggiungo un'altra cosa, abbiamo venuto al fisico, no? Ed è questo, cioè io credo che i bambini a tavola imparano chi sono e come stare al mondo. E io vi dico una cosa che io da bambino ho vissuto e che ahimè non ho già più visto nei miei nipoti, eccetera, eccetera. A Natale, come credo in molti di voi, si riunivano, c'era il mega pranzo di famiglia, no? E io mi ricordo che io e i miei cugini mangiavamo nel tavolo dei bambini. Non mangiavamo nel tavolo dei più libero, più fresi, pasticciava, no?
Faccio ancora.
Ecco, no? E quando crescevi, in realtà il tuo desiderio folle era finalmente accedere a un tavolo dove la conversazione era terribilmente noiosa, i tempi clamorosamente più lunghi, ma, cioè, ragazzi, si diventava grandi, no? Guardate che questa dinamica è clamorosa, cioè tu a tavola, ma lo stesso pranzo di famiglia, ti dice chi sei, che posto occupi, come stai crescendo. Appunto, dicevo prima, in realtà sono uno che si è occupato di iniziazione cristiana, no? Ma pensate alla prima comunione. La prima comunione è te che finalmente accedi alla mensa degli adulti. Una delle follie bestiali, l'ho detto perché sono un uomo del Vaticano, quindi con due parole assolutamente tranquille. Una delle follie bestiali è che noi abbiamo ridotto la prima comunione a una roba per bambini. Il Padre Eterno credo che ci darà conto di questa boiata pazzesca. Ma il contrario! No, a tal punto che appunto poi la fanno solo da bambini, appena diventano grandi, arrivederci e grazie, è stato bello, no? E invece no, è una roba da adulti. E la prima comunione sei te che finalmente passi al tavolo dei grandi, che finalmente è la tavola, ed è la tavola che ti dice chi sei, ed è la tavola che ti dice che sei cresciuto, ed è la tavola che ti dice di quale gruppo fai parte. E noi abbiamo fatto diventare la prima comunione una roba ai bambini. Dei geni.
Grazie. Allora, don Andrea, prima di congedarti, a parte che taglierò questa parte della boiata pazzesca dall'auto,
no, dilla, diciamola.
Allora, don Carlo, ti chiedo proprio un minuto così tu riesci a cogliere i tuoi ospiti, e grazie anche dell'ospitalità. Ho solo un'ultima domanda conclusiva, perché se ho capito bene dovrebbe uscire un tuo libro che ripercorre il filo rosso del cibo nella storia della Chiesa. Allora, uscirà quando?
A giorni, okay. Primi di giugno.
Va bene, allora, visto che hai fatto questo percorso e che lì scrivi cibo che parla, di solito io il cibo lo mangio, no? Cibo che parla vuol dire che il cibo mi provoca come persona, in qualche modo mi modifica, forse non sono io che controllo lui, forse qualche volta è lui che dà qualche messaggio a me. Siamo tutti uomini del 2015, in che cosa ci sta provocando oggi il cibo?
Nel rimanere attaccati alla realtà, appunto, in un cibo che in questo momento è molto irreale, invece il cibo che vuole essere mangiato ci richiama alla realtà, alla nostra fisicità, al nostro rimanere attaccati a una storia, una tradizione gastronomica, al nostro abitare la terra con un'innovazione, la bellezza di un cibo, di una cucina che continuamente si rilancia, no? Al nostro bisogno di relazione. Però se posso chiudere, la chiudo con una battuta che non è mia, ma veramente è stata molto bella. Io non ho visto, a Milano sapete che c'è stato questo grande spettacolo sul cibo fatto da Piazza Duomo, era un po' il modo con cui la Chiesa di Milano e la Chiesa intera entrava nell'Expo, no? E c'è stato questo intervento di Giacomo Poretti, quel comico famoso, io non l'ho seguito tutto, ma mi hanno detto la citazione finale che credo che dica esattamente il senso, adesso non la riesco, penso di ripeterla, precisamente diceva, se noi mangiamo formaggio e latte diventiamo ossa perché c'è il calcio, no? Se noi mangiamo la pasta, i dolci, lo zucchero diventiamo energia perché ci sono i carboidrati, e se noi mangiamo Gesù che cosa diventiamo?